sapere sulla musica e non avete mai osato chiedere su radiofonica.com.
Benvenuti a Soundkit, il cofanetto con tutti gli attrezzi e gli strumenti utili per conoscere e gustarsi il background della nuova musica emergente, esplorando mondi musicali poco conosciuti. Nella puntata di oggi avremo l'occasione di approfondire la conoscenza dell'Orso, un progetto musicale nato e cresciuto nella provincia torinese, nella prima parte. Mentre nella seconda conosceremo meglio un altro progetto musicale, caratterizzato da espressività sonore strumentali capaci di ricreare meravigliosi scenari. Stiamo parlando di Uyuni. Ma procediamo con ordine e parliamo dell'Orso. L'Orso è un progetto che nasce da Mattia Barro nel 2011 a Ivrea, nella provincia torinese. Ed è interessante scoprire che nella loro biografia su Rockit si parla dell'Orso come di quel paesaggio che attraversi in bicicletta quando dal paese ti dirigi verso la città. E questo sostanzialmente è quello che rappresenta l'Orso, la storia di quattro ragazzi cresciuti tra Ivrea e Messina, Milano e Treviso, riuniti sotto il cielo della grande città. È quindi il racconto delle loro storie, dei loro vissuti, che si incontrano nel precariato di un presente condiviso. È la registrazione delle loro insicurezze, che sommate si trasformano in canzoni, diventando appunto l'Orso. Nell'aprile 2013 esce L'Orso, il primo disco ufficiale della band, seguito da Il Tempo Passa, EP, Outtakes e Inediti, e nel 2014 esce invece il singolo su vinile Ti augurerei il male, quanto lontano abiti, featuring Mecna. Il nuovo disco dell'Orso, Ho messo la sveglia per la rivoluzione, è uscito invece per Garrincha Dischi il 3 febbraio 2015. Ma vediamo di capirne un po' di più su questo progetto. Ascoltiamo l'intervista realizzata a cura di Fabio.
Abbiamo qui presenti con noi la band L'Orso. Ricordiamo i componenti del gruppo. Abbiamo Mattia Barro, che fra l'altro è il mio interlocutore di oggi, chitarra sì, e ciao. Testi, Tommaso Spinelli, che è al basso, alle revisioni, e Gaia D'Arrico, che avete descritto nella vostra bio musicale con la voce archi e dolce cuore di mamma.
Sì. Infine c'è... Scusami se posso, ti devo fermare perché questa è la formazione vecchia.
Ah, chi avete fatto fuori nel frattempo? Non ho capito.
No, sono usciti Giulio Scalano e Tommaso Spinelli, sono entrati tre altri ragazzi che sono Omar Assadi, Francesco Paganelli e Niccolò Bonazzon.
Quindi Giulio Scalano con il suo estro ritmi, con la sua bellezza olimpionica non esiste più?
No, perché la sua bellezza è stata presa dall'ambiente televisivo.
Vorrei però farti, Mattia, una domanda su una dichiarazione che tu ieri hai postato, a nome ovviamente dell'Orso, sulla pagina Facebook, che dice testualmente così, vediamo se non sbaglio, voglio essere testuale, molto professionale. Ho sempre ascoltato e fatto musica senza rompere i coglioni a nessuno. Perché di base la musica è qualcosa che va oltre al gusto e oltre la persona e a mio avviso merita un rispetto sacrale. Detto questo, la scena indipendente italiana sta degenerando nella tristezza, nella pochezza e nella grettezza di parte del suo stesso pubblico, di parte dei suoi stessi musicisti e rappresentanti. A questi, citando i nostri cugini dello Stato Sociale, che ci hanno visto parecchio lungo, dico solo mi sono rotto il cazzo. Sta guerra dei poveri d'anima la lascio a voi. Torno a fare musica che, vi piaccia o meno, è ciò a cui penso giorno e notte dando tutto a me stesso. Per fortuna lei va oltre ben ste bassezze da scuola superiore. Lei sta nel rispetto e non ne sta. Che volevi intendere? Ah, infiniva poi con pace, Mattia. Che volevi intendere con questa dichiarazione?
Cioè, io con pace mi fa sempre molto ridere quando finisco con pace.
La dichiarazione è molto battagliera, quindi vuol dire insomma...
Sì, diciamo che... Ho iniziato dopo questo disco a dire un po' di cose che penso, che forse prima magari perché mi sentivo meno in grado di poter dire certe cose, più non so per quale motivo, ho iniziato a pensare che certe cose bisognasse dirle, dato che soprattutto in questo momento parliamo di scena, ma io preferisco di chiamarlo ambiente indie, nel senso che facciamo tutti generi abbastanza diversi, ma siamo tutti in un grande calderone musicale con più o meno lo stesso pubblico in un certo senso, e penso che si stia perdendo di vista prima cosa la musica, sia da che parte chi la fa sia da parte chi l'ascolta. C'è questa continua vena al protagonismo, all'egocentrismo, al io sono meglio, tu sei peggio, tutti che sono pronti a sputare quando c'è da sputare o a salire sul sul carro dei vincitori subito dopo. L'ho visto quando era successo con lo stato sociale, come tutti erano amici, poi sono tutti diventati nemici, poi sono tutti tornati amici quando loro sono diventati più grandi degli altri. Diciamo che è un momento in cui penso che possiamo fare grandi cose come ambiente, ma che si sta un po' tutti a guardare se stessi, no? A cercare di fare le cose nel modo giusto e con una certa coerenza. Nel senso, siamo tutti pronti lì a preferiamo sputar merda piuttosto che dare una critica costruttiva o metterci a costruire qualcosa. E quindi, beh, questo, la mia frase arriva da anche altri episodi che riguardano parte del pubblico web che sta perdendo anche lui un po', diciamo, un filo logico in quello che dice, e si sta, boh, secondo me, creando una gran confusione inutile che potrebbe essere riportata alla semplicità, qualcosa di più vero come la musica che stiamo facendo.
Guarda, la tua dichiarazione mi ha fatto vedere un sacco di ricordi in mente. Un giorno conobbi un ragazzo che mi parlava benissimo di un gruppetto inglese appena uscito, insomma, non so dove l'aveva trovato. In effetti era interessante il gruppo, no? E poi a un certo punto io conoscevo quel gruppo, e quel gruppo, fra l'altro, aveva una grande ammirazione per i Creedence Clearwater Revival. A un certo punto dico al ragazzo: "Ma i Creedence ti piacciono?" "No, ma i Creedence fanno schifo, sono dinosauri del rock." Io subito lo fermo, dico: "Guarda, non ci crederai, il gruppetto per cui vai tanto pazzo darebbe un braccio pur di suonare con i fratelli Fogerty." Quindi, cioè, non pensi che da un po' di tempo a questa parte manchi quella, è una parola un po' antipatica, un'espressione un po' antipatica, quella che si chiama educazione musicale?
No, sono d'accordissimo, il mio discorso andava su quello. Anche, diciamo che penso che in questo momento l'ambiente italiano si stia dividendo in una sorta di, quello indipendente, di schieramenti, di chi è pro qualcosa contro qualcos'altro, che penso sia ciò che nella musica non serva mai, non sia mai servito. E soprattutto senza avere la cultura di mettersi lì a ascoltare i dischi, a sapere due linee di storia. Nel senso, noi abbiamo fatto un disco, abbiamo messo dei synth che suonano come potrebbero suonare nei gruppi esteri, però in Italia se metti synth sei o lo stato sociale o sei cani, cioè non puoi, qualsiasi altra cosa è stata annullata. Cioè c'è un po' questo modo di pensare a scomparti che a me fa tristezza. Io poi arrivo dal rap dove 10 anni fa si pensava solo così ed è il motivo per cui io ho lasciato la scena in quel periodo, perché non potevi far niente senza che venissi etichettato, senza che venissi rinchiuso da qualche parte. Penso che sia una grande stronzata, soprattutto adesso che siamo nel 2015. Pensavo che queste cose sarebbero finite con gli anni 90.
Guarda, io ti faccio un altro esempio: le etichettature musicali, le classificazioni di genere mi danno estremamente fastidio. Una volta ricordo che un critico musicale fatto di grande livello, non faccio nomi perché non voglio querele, però disse dei Fleetwood Mac, disse grande, i migliori esponenti del rock freddo della West Coast anni 70, cioè bastava. Cioè, una tale classificazione più specifica di questa non la trovi nemmeno in un bugiardino di un farmaco qualunque. Cioè, bastava dire tranquillamente Fleetwood Mac e fai prima. Cioè, queste sottoclassificazioni, francamente, in molti casi infastidiscono. Però torniamo adesso, in questo caso, al vostro album. L'ultimo, state, se non, l'ultimo è uscito il 3 febbraio del 2015, che ho messo la sveglia per la rivoluzione. C'è un brano che io adoro, che è come uno shoegazer, è il quinto pezzo, perché amo
Mi fa
mo
piacere.
molto, molto la musica shoegaze. C'è un filo conduttore all'interno di questo album?
Sì, assolutamente. Il filo conduttore che è stato un po' riassunto nel titolo è che questa sorta di sprone che ci siamo dati noi verso noi stessi e verso chi ci avrebbe ascoltato. Era un messaggio che volevamo dare, che era quello di iniziare a fare le cose con cervello, pensandoci, essendo concentrati, riflettendo bene. Era un invito a fare, a reagire, ma anche a pensare, perché ho messo la sveglia vuol dire che tu hai pensato di metterla e l'hai messa, quindi c'è questi due movimenti, queste due situazioni. Diciamo quindi il macro concetto è quello, e invece musicalmente l'idea era di lasciarci andare a due dei nostri grandi amori, che erano sia l'elettronica da un lato che il rap dall'altro, e cercarli di portare a casa nostra, ovvero a quello che facciamo noi, che è pop. Poi, se se volete chiamarlo alternative indie, scegliete voi. Però per me l'orso fa pop e noi abbiamo semplicemente aggiunto delle cose al pop per renderlo più ricco, più vario, a mio avviso più bello, più divertente, più stimolante. Quindi musicalmente ci siamo lasciati molto andare, abbiamo preso gli strumenti che volevamo, abbiamo fatto quello che volevamo nel modo che volevamo, quindi su questo siamo molto felici. E questa cosa qua segue molto anche la macro idea che c'era dietro il disco, che era questa mettere la sveglia per la rivoluzione. Quindi penso che sia musicalmente, che a livello di testi, che a livello di esseri umani che stanno facendo musica, la rivoluzione per noi significava questo, cioè questi cambiamenti.
Perfetto, allora ricordo ancora ragazzi, l'Orso, grande gruppo, davvero meritano, il vostro album è godibilissimo, 10 brani, fra l'altro c'è anche una collaborazione con lo Stato Sociale, soprattutto negli ultimi due pezzi se non sbaglio, il nono e il decimo, viene anche citato la banda Bader Meinhof, che era una banda di estrema sinistra, una sorta di Brigate Rosse della Germania degli anni 70, vi lasciamo con questo album, con Ho messo la sveglia per la rivoluzione, da L'Orso, un bel mi piace sulla pagina, va sempre bene anche se ne hanno già 28.000, ma più ce ne sono meglio stanno. Ascoltatevi questo disco che davvero merita. Ragazzi, un saluto radiofonico da parte vostra, ci lasciamo.
Grazie, saluto a voi.
E ora ci andiamo ad ascoltare il primo singolo estratto da Ho messo la sveglia per la rivoluzione, Giorni migliori, che è riuscito a piazzarsi al 12° posto assoluto delle classifiche dei singoli più venduti su iTunes, raggiungendo il primo posto nella classifica Alternative nel mese di febbraio.
Per amare, dai scrivilo sul foglio che domani ti interrogo. Vediti prepararti che son stanco dei voti bassi e delle scuse elementari. Ho visto giorni migliori, pare tu abbia gli occhi grandi per vederli anche tu. Per vederli anche tu. Siamo fatti per odiare, dai leggilo nel mondo che domani ti interrogo. Prepararti, è tempo di volare bassi e rimanere concentrati. Ho visto giorni migliori, pare tu abbia gli occhi grandi per vederli anche tu. Per vederli anche tu. Per vederli anche tu. Giorni migliori, pare tu abbia gli occhi grandi. Ho visto giorni migliori, pare tu abbia gli occhi grandi. Per vederli anche tu. Per vederli anche tu. Per vederli anche tu.
Ci vuole amore in questo.
Bravo, bravo.
E siamo arrivati alla seconda parte di SoundKit. Parleremo adesso del progetto Uyuni. Quando ho detto Uyuni, a cosa avete pensato? A me il nome fa pensare al Salar de Uyuni, il più grande deserto di sale del pianeta che si trova in Bolivia. Ma Uyuni è anche il nome di uno dei progetti di Nicola Lomba Lombardi, chitarre, synth e loop. Inserire Floppino, batterista percussioni noise, a cui si aggiunge Alice Berni, pianoforte, synth e voce. Che a seguito di una collaborazione che fa sponda tra la Catalogna e la Romagna, registrano alcuni brani che nel 2010 vengono pubblicati da Tafuzzi Records nel loro primo album omonimo. Da lì il progetto Uyuni cresce e si pone l'obiettivo di trovare un punto di sintesi tra folk a base chitarristica e derive psichedeliche, che pescano dal kraut all'ambient noise e all'elettronica.
Uyuni, gruppo romagnolo di folk rock psichedelico, il loro CD si intitola Australe, sono 8 tracce, ho le mie preferite, ragazzi, ve lo dico subito, poi ve lo dirò successivamente. Innanzitutto indichiamo chi sono, cioè, diciamo qualcosina su Uyuni, i componenti degli Uyuni. Io in questo momento sto parlando con Nicola Lombardi, detto Lompa, che si occupa delle chitarre, del synth, dei loop, eccetera eccetera. Poi abbiamo Inserire Floppino, non so, credo che abbia avuto molti problemi all'anagrafe, sicuramente, cioè, non so, vorrei tanto sapere qual è il suo codice fiscale, che si occupa ovviamente delle batterie, delle percussioni, del noise. E poi Alice Berni, che si occupa del piano, voce anche, e synth. Credo di non aver commesso errori, giusto? Una domanda che chiunque si farebbe: come mai la scelta del nome Uyuni?
Allora, se vuoi sapere, diciamo, il progetto Uyuni è nato in maniera non completamente premeditata. È nato in un periodo in cui io mi trovavo a vivere a Barcellona per ragioni di lavoro. Io non conoscevo quasi nessuno, avevo molto tempo da dedicare alla chitarra. Ho cominciato a studiare il finger picking, ad ascoltare John Fay, ad ascoltare il blues. Man mano che studiavo, sono venuti fuori un po' i primi elementi che poi hanno dato vita ai brani di Uyuni. Io sono rimasto a vivere a Barcellona per un paio di anni e nel frattempo, in questi 2 anni, ho cominciato anche a registrare queste tracce un po' a cavallo tra la Catalogna e la Romagna, insieme a Inserire Floppino, per l'appunto, che è stato dentro il progetto fin dall'inizio. A un certo punto, quando le tracce sono diventate un po', ho cominciato a pensare che poteva diventare una sorta di disco, insomma, un progetto con un senso. E allora ero lì che cercavo, che mi guardavo intorno, cercando di capire, di trovare un nome per questo progetto. E a un certo punto un amico di Barcellona, che è un grande viaggiatore, che si era girato tutte le Americhe in su e in giù, mi fa vedere le foto di questo luogo, del Salar di Uyuni. È un deserto, il più grande deserto di sale del mondo, e si trova a cavallo tra la Bolivia e la Colombia. Il Salar di Uyuni è una distesa vastissima, completamente bianca e arida, ma in certi periodi dell'anno, a causa di dei fenomeni atmosferici, si deposita uno strato di umidità sulla superficie bianca di questo deserto, rendendola perfettamente specchiante. Ed essendo così grande il deserto di sale, ci sono dei punti verso il centro del deserto dove non si vede nulla all'orizzonte, quindi lo spazio sparisce completamente, diciamo che il suolo diventa un riflesso perfetto del cielo. E l'idea di questa idea di doppiezza, di due punti di vista, di mancanza, di perdita di punti di riferimento, era un po' l'impressione, era un po' quello che andavo cercando con il lavoro che avevo fatto su questo progetto, che al tempo era ancora in fase embrionale. E poi mi piaceva il nome, suonava esotico.
Sì, è vero.
E quindi abbiamo scelto questo nome e ne sono abbastanza convinto, mi fa piacere. All'inizio in tanti mi dicevano: ah, ma è impronunciabile. Però diciamo che le persone si abituano a tutto e a noi piaceva, quindi questo è il nostro nome.
Come spiegate questa commistione fra il folk e la psichedelia?
Diciamo che il progetto nasce con un'idea che è appunto quella di muoversi su due fronti apparentemente opposti, che sono da una parte quello delle radici e da una parte quello di un certo slancio verso una certa idea di avanguardia. Il legame nasce dal fatto che, appunto, lavorando sul dettaglio del suono, lavorando insomma, provando a portare avanti il discorso del finger picking, che è uno stile di chitarra che sì, io faccio largo uso e che appartiene al mondo del folk primitivo americano, quello che si chiama American Primitive Guitar. Questo elemento di circolarità, di loop anche, che è, diciamo, una porta d'ingresso al mondo della psichedelia, è già ampiamente presente. Cioè, io studiando questo tipo di musica e provando ad approfondirlo con la mia visione personale, trovavo che questo elemento psichedelico fosse in qualche modo già contenuto in quel tipo di suono.
Io vorrei tornare al vostro album Australe, bellissima copertina, devo dire la verità, anche essa molto, diciamo, molto psichedelica. I vostri pezzi sono in tutto 8, cominciano con Australe, diciamo, parte prima, e un Australe parte seconda. Qualcuno penserebbe un concept album.
Non un concept album nel modo in cui lo si poteva intendere in era prog, diciamo, con un tema e una storia unica, ma vuole essere un concept album nel senso che c'è un'idea di disco, cerchiamo sempre di lavorare con un'idea di album, oltre che con un'idea di brano. Australe voleva essere in qualche modo un cerchio, cioè un qualcosa che l'idea dell'intro e dell'outro, che hanno lo stesso titolo e hanno anche alcuni elementi che ritornano, cioè alcune delle tracce audio contenute nell'intro e nell'outro si ripetono nelle due parti.
Sì.
Faceva un po' leva su questa idea di iniziare un viaggio, no?
Il vostro trio in qualche modo si identifica in un pezzo all'interno di questo album?
Io non saprei dirti. Addirittura non abbiamo mai dichiarato singoli in questo disco. Finora il disco è sempre stato proposto come il disco, senza dover cercare a tutti i costi un brano che ne fosse rappresentativo. Tra l'altro, vabbè, una notizia che do così come anteprima, ma poi saremo più specifici
sì, in futuro. E con questa ci lasciamo, tra l'altro, con questa ci lasciamo. Dimmi.
Ok, stiamo per far uscire un video di un brano, che è assolutamente uno di quelli che non sembrano singoli all'interno del disco. Però è stata una scelta voluta, perché volevamo far sì che questo video fosse una sorta di mini film evocativo, quindi non abbiamo voluto farne un mezzo puramente promozionale. No, comunque dicevo, io credo che siamo tutti i brani del disco. La registrazione del disco è stata molto lunga, come di solito ci capita, e secondo me i brani rappresentano anche abbastanza chiaramente cose su cui ci siamo focalizzati in un certo periodo, che è stato il periodo della registrazione del disco. Non so se questa cosa si sente dall'esterno, ma dall'interno diciamo che ogni brano rappresenta due o tre mesi di lavoro tra composizione, arrangiamento, registrazione e mixaggio. Per cui ci sono dei momenti, ecco, più che dire che c'è un brano che rappresenta me e un brano che rappresenta Floppino o Alice, io direi che i brani rappresentano tutti e tre i momenti diversi della nostra vita, insomma, recente.
Va bene, allora, Lompa, con questa tua dichiarazione abbastanza criptica, diciamo la verità, molto, molto psichedelica, ci lasciamo. Un saluto a Yuyuni, fate un saluto agli amici di radiofonica.com, ovviamente.
Saluti Radiofonica e anche a tutti quelli che ascoltano.
E dopo questa bella chiacchierata ci ascoltiamo Albero, tratto dal loro lavoro del 2014, Australe, album dalla forte impronta strumentale, psichedelica e folk. Alla prossima settimana, sempre con Soundkit, sempre su radiofonica.com.
arriverà la nebbia, sai che non mi credo. E mentre attorno tutto sfuma io so stare fermo.
Sulla musica e non avete mai osato chiedere su radiofonica.com.